innanzitutto io volevo ringraziarvi, ringraziare l'avviso pubblico per l'invito che mi è stato fatto, se posso anche permettermi da calabrese, anche per l'iniziativa che viene fatta qui a Lamezia. Ringraziare il Comune di Lamezia che insieme con l'avviso pubblico ha promosso questa iniziativa che io considero molto importante. Voi mi consentirete di dire già da prima, io alle 6:30 devo purtroppo andare via, ma finirò molto prima delle 6:30 e ascolterò gli altri, come ha detto giustamente il nostro moderatore, però per me quella è una deadline, nel senso che io devo rientrare a Roma per le note vicende, no? E tuttavia volevo essere presente, anche per me è un momento di svago poter parlare di altre cose, diciamo, nel senso che sono 3 mesi che mi occupo esclusivamente delle vicende relative all'NSA, all'intercettazione, ai rapporti di spionaggio mondiale, diciamo, il fatto che mi possa dedicare a questi temi mi sembra quasi uno svago, poi svago non è, perché è una cosa invece molto importante, molto delicata, come giustamente è stato sottolineato. Io sostanzialmente voglio dire 3 cose. La prima è questa: io sono molto d'accordo con il professor Vannucci quando ha detto corruzione e criminalità organizzata sono 2 vasi comunicanti, sapendo innanzitutto che la corruzione è un prezzo per il paese gigantesco. Non soltanto siamo, diciamo, nelle classifiche al posto che è stato ricordato dal professor Vannucci, diciamo sinceramente in compagnia di paesi molto meno sviluppati, che dovrebbe costituire per noi un elemento di rossore, diciamo. Io so che ormai, diciamo, il rossore non è una cosa, diciamo, viene, diciamo, molto stimolata, e tuttavia da questo punto di vista dovremmo un po' arrossire, perché un paese che è in quelle condizioni, insomma, un paese che insieme del G8 e che ha quella posizione nelle corruzioni, nella classifica per la corruzione internazionale, dovrebbe arrossire. C'è una gigantesca condizione. È un costo drammatico in termini economici. Cioè la corruzione è un punto di svantaggio per l'economia italiana, non è un punto di vantaggio, è un drammatico punto di svantaggio. È come se noi avessimo una conduttura d'acqua piena di buchi. Cioè noi abbiamo un meccanismo per cui gli investimenti pubblici e privati passano per questa conduttura. Se c'è corruzione i buchi sono tanti e quindi gli investimenti si disperdono prima. Servono per fare altre cose, non per produrre quello che devono fare. Produrre opere, produrre lavoro, produrre crescita economica. L'intervento sulla corruzione è un intervento legislativo e comportamentale. Legislativo innanzitutto, certo, c'è bisogno, però guardate, noi dobbiamo dirci, soprattutto nel Mezzogiorno, è anche un elemento comportamentale. Cioè nel senso che la corruzione deve essere considerata un disvalore nelle società. Cioè ci deve essere la sensazione che chi pratica la corruzione non è più furbo e più intelligente degli altri, ma è un elemento che viene, tra virgolette, sanzionato, oltre che dalla giurisdizione, anche dalla società. Il professor Vannucci è esperto di me, ma sa perfettamente che noi abbiamo grandi paesi nordici in cui formalmente la legislazione sulla corruzione appaiono, tra virgolette, molto meno pesanti della nostra, eppure la corruzione è ridotta quasi a zero. Non è la legge che fa paura, è un comportamento. Naturalmente lì c'è la tradizione, diciamo. C'è a un certo punto c'è stata la riforma, diciamo, che ha portato a un certo punto al calvinismo, a diventare luterano. Cioè, non c'è vorrei che noi siamo un grande paese cattolico, naturalmente questo è una straordinaria elemento di forza. Io personalmente sono cattolico e credente, quindi a questo punto di vista non è questo il tema. Però non c'è dubbio che le religioni calviniste e luterane offrono, diciamo, un riferimento dal punto di vista dei principi e dei valori fondamentali, un pochino, perché insomma noi come cattolici, diciamo, a volte abusiamo del sacramento della confessione. Cioè lo trattiamo con una certa disinvoltura, diciamo, nel senso che non mi fate dire molto a lungo su questo, ma insomma vorrei che su questo ci fosse un po' un ricordo. Cioè, nel senso, quando uno fa una confessione, anche se intima, comporta anche un'assunzione di responsabilità, non può essere. Insomma, io mi ricordo che quando ero ragazzino frequentavo un po' gli ambienti dello scautismo, allora noi avevamo un consigliere spirituale che c'era negli scautismo. Il consigliere spirituale, cioè tu devi fare la confessione davanti a lui, cioè era diretto, cioè non c'era il confessionario. E insomma, creava una certa, era un fatto un po' intimidiva un pochino, no? Per cui noi, la ragazza, siccome ce l'ha ricordata, il fatto dell'autoconfessione, noi ci siamo convinti che era meglio fare l'autoconfessione, diciamo, nel senso che quello ci risolveva drasticamente il problema. Ecco, io penso che dobbiamo avere un meccanismo in cui ci sia la legge e ci sia un comportamento sociale. La legge, i punti deboli tracciati dal professor Vannucci mi sono tutti quanti noti. Io sono uno di quei parlamentari che ha votato la legge, cioè non so, diciamo, in un periodo in cui tutti si pentono di tutto, diciamo. Ora, personalmente non sono pentito, non perché non vedessi i punti deboli di cui ha parlato il professor Vannucci, che mi sono noti e che penso che debbano essere un elemento da correggere rapidamente, perché io pensavo che in quel momento non avere una legge o avere una legge significasse un salto di qualità. Ho preferito che ci fosse una legge, pur sapendo che quei punti deboli che lui ha sollevato erano già noti prima, perché avere una legge consente di poter chiamare quantomeno innanzitutto la pubblica amministrazione nazionale, che ha fatto il piano anticorruzione con i problemi che ci sono, le amministrazioni locali che devono fare i piani anticorruzione, li chiama ad un principio di responsabilità. Voi mi direte, ma quei piani sono deboli, lo so, ma il fatto già che si facciano dei piani, che si discute dell'anticorruzione, che ci sia un meccanismo, che ci sia un fatto per cui la pubblica amministrazione si misura con questi temi, costituisce già l'inizio di quello che io mi auguro sia un circolo virtuoso e non vizioso. Poi, siccome io penso sempre che le riforme non si fanno mai una volta per tutte, cioè io non sono convinto, cioè, non mi ha mai convinto nipote, dice, io faccio la riforma la migliore del mondo, poi quello no, sono, insomma, io penso sempre che le riforme siano un work in progress, cioè nel senso che ci può essere un primo step in Parlamento che poi porti naturalmente attraverso l'esperienza, il rapporto con l'associazionismo, il rapporto con la magistratura, il rapporto con le forze di polizia, che naturalmente poi vedono come funziona la legge anticorruzione, possono consentire al Parlamento di vedere e di ragionare sui punti deboli, sapendo che in quel momento questa legge anticorruzione è una legge di compromesso in un Parlamento in cui, diciamo, c'è una maggioranza che aveva vinto le elezioni, cioè nel senso, noi non dimentichiamoci mai che poi, diciamo, le elezioni determinano anche i Parlamenti, diciamo, nel senso che, allora, voi sapete, per, diciamo, per spirito, diciamo, io preferirei che le elezioni premiassero più nettezza una parte politica, poi a volte succede che la premiano, altre volte non succede che la premiano, nel senso, uno ci mette anche del suo per poterla premiare, ma a volte non succede. In quel Parlamento c'era una maggioranza politica, era una maggioranza molto sola, che naturalmente poi aveva subito un colpo e c'era un altro governo, però in Parlamento i rapporti di forza erano quelli. Però mi pare giusto tenere presente che quello è un cantiere aperto, che quelle correzioni proposte dal professor Luce a me convincono del tutto. E devo dire anche che il tema, per esempio, della conclusione per induzione è un tema gigantesco, cioè nel senso che noi abbiamo affrontato il tema perché c'era una richiesta da parte europea, perché insomma, l'induzione, diciamo, era un tema che veniva fortemente proposto dall'Unione Europea, forse la soluzione che si è data, diciamo, ha bisogno di essere, tra virgolette, corretta e migliore. Affronto adesso il secondo aspetto. Sono vasi comunicanti in tutta Italia. La corruzione e la criminalità organizzata e le mafie sono vasi comunicanti in tutta Italia, in particolare nel Mezzogiorno e in Calabria. Molti anni fa venne a salutarmi, diciamo, una persona, un professionista, diciamo, che assumeva un incarico di responsabilità di primo piano nell'amministrazione della cosa pubblica, diciamo, in Calabria. E a un certo punto mi disse: ma che consiglio mi dà lei? Io gli dissi: guardi, io ho dato tanti consigli, faccia le cose per bene. Io l'unica cosa che le dico è: non prenda mazzette. E glielo dico per due ragioni. Primo, perché se le prende mazzette viola la legge, giustamente sarà perseguito dalle forze di polizia e dalle magistrature. Ma poi lì c'è un'altra ragione, perché se lei piglia mazzette, le organizzazioni criminali, la mafia lo viene a sapere. E quindi o le divide quelle mazzette con la criminalità organizzata e con la mafia, oppure non c'è un avviso di garanzia, ci sono altre cose. E quindi perché dico questo? Per dire come la corruzione è veramente un punto di congiunzione, perché nel momento in cui si stabilisce un varco nei principi di legalità, la criminalità organizzata, le mafie, la 'ndrangheta, che sono appunto un punto, diciamo, come dire, di strutturazione dell'illegalità, intervengono immediatamente. Non sono due cose che si possono tenere separate, perché una amministrazione, tra virgolette, corrotta è un'amministrazione che facilmente può essere elemento di impadronimento delle mafie e dell'andrangheta. Non esiste da questo punto di vista una cosa meno grave e una cosa più grave. I vasi sono assolutamente fumati. Noi dobbiamo tenere presente che c'è da fare. Campinotti ha detto delle cose sul codice antimafia, insomma, anche lui sa che su quello, insomma, abbiamo una sintonia piena, insomma. Io per esempio sono uno di quelli che si è battuto, insomma, perdendo la battaglia, diciamo, per il reato di autoriciclaggio, cioè, che è una cosa, insomma, guardate, è un buco gigantesco, gigantesco. Se noi, come diciamo tutti quanti, siamo convinti che oggi il tema fondamentale sia quello del riciclaggio, di colpire l'andrangheta nelle sue risorse finanziarie, nella sua accumulazione di capitale, non previamo il reato di autoriciclaggio, è come combattere, diciamo, la partita con una mano dietro la schiena. Noi abbiamo bisogno di combattere la partita con tutte e due le mani davanti. Ora, insomma, noi abbiamo qui presente, diciamo, che io ringrazio il prefetto, il procuratore di Catanzaro, stavo dicendo di Reggio Calabria, perché è di Reggio Calabria, diciamo, naturalmente è impegnato in trasferta a Catanzaro, diciamo, nel senso di Regina, abbiamo il questore di Catanzaro, io vi ringrazio tutti, abbiamo dirigenti del commissariato, rappresentanti dell'arma dei carabinieri, io vi ringrazio tutti per la vostra presenza e vi ringrazio a maggior ragione perché penso che state facendo un lavoro straordinario, si sta facendo un lavoro straordinario in provincia di Catanzaro, consentite, in Calabria in generale, in provincia di Catanzaro in particolare. Nel contrasto alla prendita, cioè insomma cose molto molto importanti, e nel momento in cui lo si fa, fare sentire in questo momento il plauso non di Marco Minniti, che insomma è quello, diciamo, conta relativamente poco, ma il plauso del governo per quello che si sta facendo, penso che sia molto importante. Noi abbiamo già in corso un'azione di contrasto molto forte, e tuttavia questa azione di contrasto deve andare di pari passo con gli strumenti legislativi, l'autoriciclaggio, 416 ter, tutte cose sulle quali io penso che noi dobbiamo spingere il Parlamento a tendere al massimo l'arco delle possibilità di strumenti che si danno a coloro che sono impegnati in prima fila. Due cose finiscono. In questo ambito, perché sono andato oltre il tempo, in questo ambito ci sono due questioni fondamentali. La prima questione fondamentale è quella dell'Agenzia dei Beni Confiscati. Io ho parlato anche con coloro che la dirigono. È chiaro che noi dobbiamo metterci in mano, perché noi abbiamo fatto una scelta straordinaria facendo l'Agenzia dei Beni Confiscati, che come è noto, l'ha detto anche Campinotti, era un obiettivo storico del movimento antimafia italiano. A quelle assemblee diciamo dell'antimafia italiana, siccome ci partecipavo anch'io, era un obiettivo storico, tant'è che quando l'ha fatto un governo, diciamo, di una parte, diciamo, politica che non era la mia, diciamo, io un pochino ci sono rimasto male perché avrei voluto che la facessimo noi, e non l'abbiamo fatta, diciamo, per cui da questo punto di vista, ecco, e consentire di dire, perché mi sono, io, cioè, nel senso che un anno prima io mi ero battuto a tutti i costi perché si facesse, e non eravamo riusciti a vincere le resistenze che ci sono nelle burocrazie, e non era la resistenza dell'andrangheta, diciamo, la resistenza che ci sono a volte nelle burocrazie, perché poi si ha sempre paura delle cose nuove, diciamo, e poi si è fatta per decreto. Io penso che adesso noi alcune misure discusse con gli enti locali, discusse con le associazioni, io gli ho proposto questo all'assemblea dei prefetti, insomma, il ministro dell'interno ha avuto la cortesia a giugno di quest'anno di invitarmi all'assemblea nazionale dei prefetti. I prefetti fanno un'assemblea nazionale, che io ritengo una cosa molto bella, molto importante. In quella sede io dissi ai prefetti italiani e al ministro dell'interno, che mi sembrava essere consenziente, sarebbe molto bello se noi potessimo, alla luce di questa esperienza fatta in questi anni, perché anche su questo c'è sempre un work in progress, così come abbiamo fatto per decreto l'Agenzia per i Beni Confiscati, facessimo per decreto, un decreto che sia costruito così, quelle misure di correzione. Perché è tutto evidente che sulla confisca dei beni e sulla riutilizzazione dei beni sottratti alle mafie non ci giochiamo una partita di credibilità dello Stato. Cioè, guardate che cosa. Perché poi, vabbè, finché, tra virgolette, è patrimonio mobile, sono soldi, è la cosa più semplice. Quando cominciamo a parlare di aziende, insomma, la cosa diventa un po' più complicata, e noi non possiamo dare la sensazione che se l'azienda è nelle mani del mafioso, appunto perché il mafioso può approfittare del fatto che il mercato viene violentato dalla potenza armata della mafia, perché il mercato viene violentato dal fatto che c'è uno che ha una potenza criminale e l'altro che non ce l'ha. Ma noi non possiamo pensare che quando ce l'ha nelle mani il mafioso, appunto perché può violentare il mercato, l'azienda funziona. Quando poi lo Stato la sequestra e poi la confisca, l'azienda muore. È una questione che riguarda la credibilità dello Stato. perché sennò qualcuno può venire in testa, non tra di noi, ma qualcuno può venire in testa che forse era meglio quando la gestivano gli altri. Cioè, non so se chiaro, guardate che su queste questioni noi dobbiamo tenere conto che la partita contro le mafie noi la vinceremo sul terreno giudiziario, sul terreno dell'ordine pubblico, sul terreno della prevenzione, sul terreno della repressione, ma noi la vinceremo quando conquisteremo anche i cuori della gente in questa partita. E l'elemento della possibilità di poter riutilizzare i beni sottratti ai mafiosi è un elemento per poter conquistare i cuori della gente. Ultima questione, un minuto. I sindaci. Io su questo voglio dire tre cose fondamentali. La prima è questa: noi dobbiamo comprendere che quando un sindaco è costretto per le pressioni della 'ndrangheta, delle mafie, della criminalità organizzata a ritrarsi, ad essere sottoposto a regimi speciali di vigilanza o peggio a dimettersi, è una ferita non sanabile di una democrazia. Cioè, una democrazia su quello ha preso un colpo. Cioè, non sottovalutiamo questa cosa, perché il sindaco sul territorio è la democrazia, cioè, non so, cioè io la considero il cuore della democrazia, è il punto di partenza della democrazia. Se posso permettermi, noi dobbiamo avere un atteggiamento collettivo di fare comprendere che questa è veramente una ferita. Nei giorni scorsi il Senato ha approvato una commissione d'indagine sulle, diciamo, sugli attentati ai sindaci, sui sindaci, sulle persone. Io la considero un passo importante, molto importante, una cosa molto utile. Noi dobbiamo però fare altre due cose. Noi non dobbiamo lasciare mai i sindaci soli contro l'andrangheta, contro le mafie. Allora questo vuol dire due cose. La prima è questa: Campioni diceva dobbiamo guardare al patto di stabilità, quello è un punto cruciale. Noi dobbiamo lavorare e stiamo lavorando come governo per arrivare a rallentare il patto di stabilità. Noi dobbiamo premiare i comuni virtuosi, che sono altrimenti infinite, diciamo. Siamo duro, delicato, difficile, insomma, però ci siamo messi nella direzione giusta, diciamo. Ecco, io vorrei che corressimo un pochino di più, ma la direzione è quella giusta. La seconda questione è che noi dobbiamo comprendere, lo dico qua anche ai miei amici che governano le istituzioni del governo sul territorio. Noi abbiamo una legge che è quella dello scioglimento dei consigli comunali. Legge giusta. Giusta. Io penso che su quella legge noi non possiamo tornare indietro. L'abbiamo migliorata, si deve migliorare ulteriormente, miglioriamo. Però io penso che lo Stato debba avere uno strumento nel momento in cui l'infiltrazione è arrivata a un punto tale da minacciare lo stesso funzionamento democratico e per poter arrivare. Però guardate, lo Stato deve avere un altro strumento prima dello scioglimento. Cioè, io quando ero vice ministro dell'interno, poi naturalmente quelle esperienze si concludono poi anche abbastanza rapidamente, cercai di sperimentare quello che io chiamai accesso positivo. Cioè, nel senso, lo scioglimento di un consiglio comunale è l'ultima razza. Cioè, parliamoci chiaro, quando si arriva allo scioglimento del Consiglio Comunale non è un momento di festa di una democrazia, è un punto di sconfitta di una democrazia, perché vuol dire che l'istituzione locale è stata iscritta a tal punto che lo Stato non poteva fare altro che tagliare, non poteva recuperarla. Ma uno Stato democratico, una democrazia non può limitarsi a tagliare quando si è arrivati al punto massimo dell'infezione. Deve costruire un sistema in maniera tale che il sindaco che vuole liberarsi dal condizionamento possa farlo. Guardate, non è così semplice, perché noi non possiamo pensare che l'Italia sia fatta da sindaci eroi, in cui tutta la cosa che possiamo fare, cioè noi dobbiamo vedere, cioè nel momento in cui il sindaco chiede un aiuto allo Stato, per esempio c'è una gara d'appalto difficile, è chiaro che il sindaco ha la pressione addosso, allora noi abbiamo detto, vabbè, stazione unica appaltante, è già questo uno sgravio. E dobbiamo farle per una stazione unica appaltante dappertutto, perché questo libera il sindaco dalla pressione. Ma io aggiungo un'altra cosa, c'è una questione delicata, per esempio l'ufficio urbanistico non funziona, la prefettura, manda lì un dirigente della prefettura a fare il capo dell'ufficio urbanistico. È chiaro questo, significa che lo Stato deve sporcarsi le mani. Deve sporcarsi le mani, non nel senso di entrare in, diciamo, siccome qui ci sono le telecamere, non vorrei che qualcuno, diciamo, deve sporcarsi le mani, non nel senso che deve scendere a patti, deve consentire a quel sito che chiede un aiuto di poter dire io sono là, ma dietro di me c'è lo Stato, Perché di fronte al fatto che c'è un ufficio che non funziona, lo Stato manda un funzionario di prefettura a fare quel lavoro, d'intesa con poi il sindaco non accetta questo, è un'altra cosa. Ma se il sindaco viene d'aiuto, cioè noi dobbiamo, cioè in maniera tale che tu fai tutti i passaggi, poi arrivi allo scioglimento, cioè c'è un problema, allora io mando un commissario per il bilancio, non so se è chiaro. Guardate, questa è una cosa cruciale, poi naturalmente adesso lo so perché poi insomma, questo significa caricare di responsabilità anche lo Stato, ma lo Stato deve fare questo, perché se non facciamo questo noi non ce la faremo mai. Allora ho concluso e mi scuso per aver preso 10 minuti in più, ho fatto una cosa molto lunga, mi scuso con Raetano, diciamo, essendo Raetano, poi alla fine, per quanto milanese possa essere, il Raetano esce fuori, c'è cioè il fatto della flessibilità sul tempo che ci viene data. Allora, io vorrei, lo dico qui ad avviso pubblico, io mi occupo di altre cose, io purtroppo sono sotto copertura permanentemente, ogni tanto scade. Però ecco, io ci terrei, lo dico a nome del governo, che ci fosse un rapporto positivo, perché da questo punto di vista noi abbiamo tutto da guadagnare, il governo ha tutto da guadagnare dall'avere un rapporto con la società, appunto perché un governo che ha quella maggioranza diciamo strana, appunto per questo, cioè nel momento in cui c'è questa maggioranza strana deve tenere conto di un elemento per poter dare più spinta e portare dentro le dinamiche del governo pezzi di società. Perché i pezzi di società portati dentro le dinamiche del governo consentono di fare un compromesso più avanzato, non un compromesso più arretrato. Perché nel momento in cui tu chiedi un compromesso più avanzato sulla base di esigenze reali della società, anche chi magari non è del tutto convinto si avverte che questo cielo puoi portare più in avanti. Ecco, io penso che poiché noi abbiamo bisogno insieme di una stabilità che non sia la fotografia dell'esistente, abbiamo bisogno di una stabilità governante per mettere in moto i meccanismi per migliorare e cambiare le cose. Questo rapporto diretto io me ne dolgo profondamente, perché io ho purtroppo un incarico che non mi consente di fare politica, diciamo, devo farla molto poco, cioè nel senso che cioè una cosa è che lo dica, se lo dice cioè qualunque altro mio collega può dire tutto quello che vuole, se lo dice l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, se dico una cosa può apparire una minaccia, una sottintesa, non c'è senso del tempo che siamo. E quindi purtroppo questo mi ha portato ad una autolimitazione, però vi prego di credermi, e sono venuto un'opportunità apposta qua oggi per dire che questo rapporto con la società, con quello che si chiama la società, per noi è un punto cruciale. Noi dobbiamo avere l'orecchio per terra e tutto quello che si muove, che si batte per terra deve essere da noi ascoltato con grande attenzione e soprattutto praticato con grande passione. Grazie.